La storia in podcast di Focus.
Sono Rosanna Roccia, ho curato per molti anni l'epistolario di Cavour con il direttore dell'opera per la Commissione Nazionale per la Pubblicazione dei Carteggi del Conte e ho portato a compimento questa grandiosa opera, 21 volumi in 32 tomi. Cavour quindi ha accompagnato lunga parte della mia vita. Ora vorrei raccontare questo rapporto di Cavour con i Savoia e parto dal 1861. Il 26 febbraio, in Senato, il conte di Cavour pronunciava queste parole: «Il titolo di re d'Italia conferito a Vittorio Emanuele II è la consacrazione di un fatto immenso». Tutto il discorso del conte inneggiava al re, alla monarchia costituzionale, al percorso compiuto affinché i popoli d'Italia, da Palermo a Milano, salutassero Vittorio Emanuele come re d'Italia. E il 17 marzo la consacrazione fu sancita dalla legge. Un grande storico ha affermato che Cavour alla fede incrollabile del liberale univa il rispetto religioso da gentiluomo antico per la monarchia sostenuta dal Parlamento. Il rapporto personale dell'uomo politico con i vari membri di Casa Savoia fu però altra cosa. Intorno a certe frizioni, incomprensioni e persino terribili tête-à-tête, le lettere e la memorialistica ci hanno consegnato a questo proposito tutta una serie di aneddoti illuminanti che vorrei illustrare. Partiamo dal rapporto con Carlo Alberto. Camillo Benso di Cavour, secondogenito del marchese Michele e della ginevrina del De Sellon, a 10 anni non ancora compiuti, entrò all'Accademia Militare di Torino, destinato dalla famiglia, in quanto cadetto, alla carriera delle armi. 14enne, con la complicità del padre, che era grande amico del principe di Carignano, che ricordiamo non cingeva ancora la corona regia, fu nominato paggio di Carlo Alberto. Camillo però non gradì, anzi, obbligato in quel ruolo a servire a corte durante le cerimonie con indosso la divisa rossa propria dei paggi, lamentò pubblicamente di essere finito a fare il lacchè, un lacchè vestito da gambero. Si narra che in una di quelle sciagurate occasioni, sotto lo sguardo inorridito di re Carlo Felice dei cortigiani, il giovinetto avesse gettato a terra un vassoio di gelati in risposta al gesto sgarbato di un altissimo personaggio che era tra gli invitati. Per Camillo fu la fine. Carlo Alberto lo licenziò su due piedi e se la legò al dito. Per i giovani ribelle, la borrita carriera di paggio era durata 2 anni e pochi mesi. L'infausta vicenda non ruppe tuttavia l'amicizia di Carlo Alberto con Cavour padre. Michele, infatti, alcuni anni dopo la salita del principe al trono, fu nominato vicario soprintendente di politica e polizia di Torino, carica onerosa ma di grandissimo prestigio sotto l'ala del sovrano. Promosso a 16 anni luogotenente del genio militare, Camillo iniziò il servizio che lo avrebbe portato ai forti di Ventimiglia, di Xil, di Le Sellon e poi alla direzione del genio di Genova e infine a Bard, in punizione però per aver accolto con esultanza non dissimulata la rivoluzione di luglio che in Francia aveva rovesciato il regime assoluto di Carlo X, ultimo dei Borbone. Al giovane Cavour la divisa stava stretta. Con intermediazione del padre, a 21 anni, ottenne da Carlo Alberto, succeduto al trono, al cugino Carlo Felice morto senza eredi, l'esonero dalla carriera militare e la modesta carica di sindaco del comune di Grinzane, nelle Langhe, che era una specie di esilio tra gente di campagna, un esilio che parve spegnere i sogni di gloria di Camillo, ma che tuttavia, tra viaggi per l'Europa, studio intenso, affari e altre fortunate imprese, tra cui la fondazione e la direzione del giornale Risorgimento, egli onorò sino all'alba del 1848. Proprio come direttore del Risorgimento, insieme ad alcuni direttori di altre testate, all'abborrito re Carlo Alberto, Cavour osò chiedere la Costituzione, che il re, pur tentennando, il 4 marzo 1848 infine concesse. La voce di Cavour continuò a farsi sentire. Sull'onda dell'insurrezione milanese contro l'Austria, con altri esponenti del liberalismo subalpino, egli invocò la guerra. E allorché quel poco amato re varcò il Ticino col suo piccolo esercito incontro alle folte armate austriache, una specie di Davide contro Golia, Cavour inneggiò dal suo giornale: «L'ora suprema della monarchia sarda è suonata». La prima guerra d'indipendenza si consumò, come noto, in due fasi, la seconda delle quali, appena iniziata, si concluse il 23 marzo 1849 con la rovinosa sconfitta di Novara, l'abdicazione di Carlo Alberto e l'immediata sua partenza per l'esilio. Per il conte di Cavour iniziò una nuova era. Lo attendeva ora il confronto col nuovo re, Vittorio Emanuele II, caratterialmente assai diverso dal padre, ma consapevole del peso della corona che cingeva il suo capo di sovrano costituzionale. Rievocare la lunga storia del rapporto spesso conflittuale tra il conte di Cavour e re Vittorio è impossibile, è tuttavia interessante ricordare alcuni episodi che punteggiarono il decennio nel corso del quale i due si fronteggiarono. Si racconta che allorché nel 1850 Massimo D'Azeglio, allora presidente del Consiglio dei Ministri, offrì a Cavour il Ministero di Agricoltura, Commercio e Marina, che era vacante, re Vittorio, firmando la nomina, avesse esclamato ai ministri: «Per me acconsento, ma badate che costui vi porterà via tutti i portafogli». E così fu in un certo senso, dato che il conte, subentrato nel 1852 al D'Azeglio, fu di volta in volta e tra alterne vicende anche a capo di quasi tutti i ministeri. Re Vittorio aveva fiducia nel conte, nella sua grande intelligenza, nelle sue capacità, tuttavia non nutriva per lui gran simpatia, anzi in fondo e non poco lo temeva. Nel 1855 in primavera, a seguito dell'opposizione della Chiesa al progetto di legge sulla soppressione di comunità religiose che si stava dibattendo in Parlamento, il re, che era assai superstizioso, turbato dalle morti che avevano falcidiato la sua famiglia, regina madre, la regina, la sua sposa e il fratello, interferì nella questione, sicché dovette accettare le dimissioni di un irritatissimo Cavour, per poi però rimangiarsele, restituendogli l'incarico di primo ministro. In tal veste, sul finire dell'anno, lo statista preparò il viaggio del re a Parigi e a Londra e lo accompagnò, non senza temerne le gaffe che gli erano abituali. Da Parigi riferì soddisfatto a Torino: «Il re sta benissimo, è d'ottimo umore, fa molte toilette ogni giorno ed è galante con le signore, parlo molto con l'imperatore». Tutto procedeva per il meglio, anche a Londra, da cui ancora sempre Cavour con ilarità osservava: «Il tiranno legge a tutti il suo discorso, che ha finanche sottoposto in anteprima alla divertita regina Vittoria». E quando al castello di Windsor ebbe luogo la cerimonia ufficiale, Il conte tirò un sospiro di sollievo. Il re si era comportato da perfetto gentiluomo. Era andata bene. Tanto che a Parigi l'emblematico imperatore aveva chiesto: «Ditemi che cosa posso fare io per il Piemonte e per l'Italia». Nel 1856 il conte di Cavour fu nominato primo plenipotenziario piemontese al congresso di Parigi per la questione d'Oriente. Dopo la guerra di Crimea occorreva infatti ristabilire la pace. A Parigi Cavour spese tutte le sue energie. «Se non riesco non sarà per difetto di zelo», assicurò. «Visito, pranzo, vo in società, scrivo biglietti, intrigo con Palais Royal, faccio tutto quanto so». Ho persino cercato di stimolare il patriottismo della bellissima Castiglione, onde seduca l'imperatore. Grazie a tutto quel lavorio, l'Europa prese finalmente atto della questione italiana. Poca cosa? No, davvero, se al ritorno in patria Vittorio Emanuele decise di insignire il conte della più alta onorificenza sabauda, ovvero del collare dell'Annunziata, che rendeva l'insignito cugino del re. Cuginanza in verità non facile, portata da Cavour con la leggerezza di chi, come lui, non ostentava medaglie, credendo piuttosto che fosse il merito l'unica fonte d'onore. Il 1858 fu l'anno dell'incontro segreto di Cavour con Napoleone III Plombier. Nella stazione termale tra i Vosgi, il ministro piemontese strappò all'imperatore la promessa dell'alleanza della Francia col regno sardo, con alcune clausole, tra cui il matrimonio della giovanissima primogenita di re Vittorio con il maturo e chiacchierato principe Napoleone, detto Plomplom, cugino del Bonaparte. Cavour non assunse impegni, ma riferì al re, parola per parola, il colloquio in una lunghissima lettera scritta sull'angolo di un tavolo d'albergo lungo la via del ritorno in patria. Il matrimonio della pia Clotilde fu il punto dolens dell'accordo. Il re non osò insistere con la figlia e affibbiò lo sgradito compito al suo primo ministro, riservando per sé la parte del padre nobile e affettuoso. Cavour non si scompose. «Se il re è debole», scrisse, «io sono duro come un macigno e per raggiungere il santo scopo che ci siamo proposti incontrerei ben altri pericoli che l'odio di una ragazza e le ire dei cortigiani». Cosicché il matrimonio andò in porto. Non andò in porto invece quello di re Vittorio che, vedovo dal 1855 di Maria Adelaide, avrebbe voluto sposare Rosa Vercellana, la procace Rosina, impermeabile a tutti i tradimenti, con la quale il re aveva messo in piedi una famiglia parallela. A quelle nozze Cavour si oppose fermamente, ricorrendo a ogni stratagemma. L'onore del re e della monarchia era tutto per il conte, che riuscì ad evitare lo scandalo in un momento politico tanto delicato, ma si inimicò per sempre re Vittorio e ancor più la potente popolana che a suo dire manteneva il re nella crapula e nel disordine. Invulnerabile di corpo e di spirito, Cavour tirò diritto. Infine la guerra, la seconda guerra d'indipendenza, scoppiò. E re Vittorio partì per il campo coprendosi di gloria. L'8 giugno, a fianco di Napoleone III, entrò trionfante a Milano liberata dagli austriaci. Ma Cavour, non invitato, non c'era. C'era invece Rattazzi, l'avvocato alessandrino che aveva saputo ingraziarsi la Rosina e conquistarsi con intrigo la predilezione e la fiducia del sovrano. Il colpo di grazia al conte di Cavour lo diede un mese dopo l'armistizio di Villafranca, che poneva fine alla guerra, vanificando il grande lavoro politico-diplomatico da lui compiuto. Cavour, inferocito, rassegnò le dimissioni. L'inefficienza dei suoi successori fu palese. Da ogni parte si cominciò dunque a invocare il ritorno del conte. e Re Vittorio alla fine fu costretto a cedere e lo richiamò. I plebisciti consegnarono alla corona d'Italia centrale, ma fu giocoforza rispettare i patti. Napoleone III, il cui esercito era stato decimato a Solferino, come era nei patti, pretese in cambio dell'alleanza la contea di Nizza e la Savoia. La Savoia, l'antica culla della dinastia. Vittorio Emanuele, pur consapevole delle trattative intercorse sin dal tempo di Plombières, perché Cavour non aveva celato nulla al re, in qualche modo gliela fece pagare. Nel 1860, in aprile, il conte, in veste di primo ministro, accompagnò in visita ufficiale Vittorio Emanuele a Firenze. La città di Dante, in un tripudio di fiori e di bandiere, lo accolse piuttosto come un dio redentore che come il re di questa terra. A Palazzo Pitti, la sera del 16, tra i due vi fu tuttavia uno scontro vivacissimo. Il sovrano rivolse al suo ministro parole villane e il ministro lo mandò al diavolo. Il giorno seguente Cavour vergò questo biglietto. «Maestà, dopo le parole che voi ieri pronunciaste, qualunque ministro avrebbe dovuto dare a quest'ora le sue dimissioni, ma io non sono un ministro qualunque, perché sento che ho ancora troppi doveri verso la dinastia e verso l'Italia. Pertanto rimango. La dinastia e l'Italia, il binomio inscindibile per il quale Cavour avrebbe speso le energie residue. Anni dopo, conquistata Roma, Re Vittorio si stabilì un appartamentino defilato al Quirinale. Alla sua morte, in quelle stanze, fu rinvenuto un ritrattino in miniatura di Cavour, che il re teneva sempre davanti a sé. Un tributo forse alla memoria dell'inimitabile Gran Ministro, fedele e tenace interprete delle aspirazioni della corona, che era stato capace di tenere dritta la barra anche durante le tempeste più insidiose. Un piccolo re al servizio del Gran Re e del Paese.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.